Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 è un numero che conoscete già bene per i messaggi Telegram durante questa diretta, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare o sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast con gli argomenti di questa puntata come delle precedenti sul sito, sull'app di Radio Popolare. Quest'oggi ritroviamo la musica lirica con Giovanni Chiodi in chiusura di puntata. Sarà il nostro ospite Luca Crovi, che chi ascolta Good Times, la trasmissione del sabato di Radio Popolare, sa essere anche protagonista di una nostra rubrica dedicata al noir, al giallo. Il gigante e la Madonnina è il suo omaggio a Milano. Andiamo a Torino, dove apre un festival che ha una serie di ascendenti illustri. Si chiama Torino Fringe Festival, ne parleremo con una delle sue curatrici. Ma adesso in diretta vi parliamo di un'iniziativa che ha molto a che fare con la contemporaneità e anche con la sua drammaticità. In realtà si tratta di uno spettacolo grande, importante, che riunisce e richiama un pubblico vasto, Alice in Wonderland. In questo caso parliamo di grandi artisti ed acrobati che hanno creato una realtà, una compagnia che è abituata a girare il mondo e che arriveranno presto anche al Teatro Arcimboldi di Milano. Loro però arrivano da Kiev e questo in questo momento cambia un po' le cose. Vogliamo anche raccontarvi, se volete, una vicenda umana e non soltanto una vicenda artistica, sia pure molto interessante, come quella di cui parliamo fra un attimo con il nostro prossimo ospite. Perché il Teatro Arcimboldi ha aderito a una rete di solidarietà di alcuni teatri italiani, grazie alla quale gli artisti ucraini di questa compagnia, il Circus Theatre Elysium, appunto, di Kiev, potranno soggiornare al sicuro in Italia e proseguire la loro tournée, a cui si stanno aggiungendo molte date, tra cui, appunto, vi dicevo, agli Arcimboldi dall'8 al 10 di aprile. È una compagnia molto numerosa, credo sia una trentina di acrobati, ginnasti e ballerini. Ovviamente lo spunto è la celebre fiaba di Lewis Carroll. E allora parliamo con Roberto Romaniello, che è l'organizzatore del tour italiano e conosce la storia di questa compagnia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Pop.
Allora, a noi importa spesso in questo, che è il nostro quotidiano culturale, dare le notizie delle iniziative che si possono fare per venire in aiuto, evidentemente, a chi in questo momento ne ha davvero bisogno. Abbiamo parlato più di una volta di artisti ucraini che adesso sono riparati in Italia per vari motivi. Questa è una compagnia che intanto sta anche proseguendo la sua tournée. Vogliamo raccontare la storia di questa compagnia che arriva da Kiev?
Sì, la compagnia era già in Italia, in realtà c'era già stata nel 2019 e a Roma però soltanto per 3 settimane, e poi siamo ripartiti quest'anno dopo il Covid i primi di febbraio e abbiamo fatto una tournée in quasi in tutta Italia e poi metà febbraio è scoppiata la guerra, ci sono stati gli avvenimenti che tutti conosciamo, e motivo per il quale loro poi sarebbero dovuti rientrare dopo il 13 di marzo, chiaramente questo non era possibile e quindi ci siamo un po' attivati tutti, noi come produzione e tutto il mondo del teatro italiano e della cultura, e devo dire insomma con grandi risultati, perché in 10 giorni si è riuscito a mettere in piedi un tour che andrà avanti fino alla prima settimana di maggio, fino al 7 di maggio.
Ecco, e dunque la storia della compagnia come nasce, quando e come è strutturata?
È una compagnia, sono tutti di Kiev, sono dei creativi che si occupano di danza, di circo, di videomaker, e che hanno messo insieme questo spettacolo per la prima volta nel 2015. Poi da lì sono stati un po' in giro per il mondo e io poi li ho portati in Italia per la prima volta nel 2019. È una compagnia di 30 elementi che racconta la storia di Alice con il linguaggio del circo contemporaneo, della danza, e c'è una messa in scena insomma imponente di immagini in 3D, di un'illuminotecnica insomma di tutto rispetto, e è tutt'oggi insomma una compagnia che è molto richiesta in giro per il mondo. Poi chiaramente in questo momento, come diceva lei, c'è anche un risvolto umano molto forte e quindi l'Italia ha risposto in maniera molto forte, perché oltre a portare avanti la tournée abbiamo fatto arrivare le famiglie di tutti gli artisti che erano tutti a Kiev e che ora sono tutti in Italia e in sicurezza in questo momento.
Allora, questa è certamente una buona notizia, dicevamo che alla tournée si aggiungono date, no?
Sì, alla tournée si aggiungono date, ora stasera saremo a Pavia, poi l'8, il 9 e il 10 siamo al Teatro degli Arcimboldi di Milano e poi saremo un po' in tutta Italia, saremo a Lucca, a Mantova, a Forlì, a Padova, a Genova, ad Assisi, insomma andremo avanti fino al 7 di luglio per il momento e stiamo vivendo il presente, ecco, perché al momento non ci è data la possibilità di guardare avanti, di guardare al futuro, però insomma almeno è un presente migliore di qualche settimana fa, questo sicuramente.
Allora, la compagnia è originaria di Kiev, ma immagino che ci siano artisti che arrivano da varie parti dell'Ucraina.
Sì, ci sono artisti anche che arrivano da altri posti dell'Ucraina, chiaramente un po' come accade qui in Italia, certo. In tutti i paesi europei, poi è nella capitale che gli artisti vanno per poter lavorare, e quindi la produzione e tutte le persone che hanno lavorato per questo spettacolo sono tutti di Kiev, però sì, ci sono anche artisti che vengono da altre parti dell'Ucraina.
Ecco, però io glielo chiedo da giornalista, oltre all'informazione che è normale che ci siano, le chiedo da quali parti dell'Ucraina, perché magari ci sono persone che appunto saranno tutti in pena, ovviamente, che me lo posso immaginare, anche se appunto grazie all'aiuto siete riusciti a portare i loro stretti familiari, ma ci saranno tanti artisti che insomma immagino che cosa proveranno, soprattutto quelli che magari hanno, insomma, vengono da luoghi...
Certo, diciamo che quelli che abbiamo fatto arrivare, le famiglie strette, nel senso moglie e bambini, ecco, quindi comunque tutti loro hanno ancora in Ucraina i genitori, gli amici, i parenti, ecco. Nessuno è della zona, diciamo, ad est verso il Donbass, sono tutti tra Kiev, la parte diciamo più occidentale dell'Ucraina o la parte centro-sud, quindi sono dei posti che al momento sono un po' più tranquilli. Certo è che comunque soprattutto anche la capitale è devastata, quindi al di là del non avere o avere ancora una casa, il problema grande è che non c'è più il tessuto sociale, che non c'è più il lavoro, certo. Che non c'è più nulla, quello diciamo è il problema più grande, perché poi una casa si ricostruisce, ma ricostruire insomma un mondo lavorativo, culturale è molto molto più difficile, ci vorranno degli anni.
Perché loro normalmente quando sono a Kiev dove hanno la sede?
Loro hanno la sede proprio in centro, hanno una sede in centro città e poi da lì si muovono, insomma, per andare in giro per il mondo. Ora probabilmente a maggio, quando abbiamo finito qui, forse faranno una decina di spettacoli in Turchia, che ci hanno già richiesto, però come vi dicevo, pian piano si vive giorno per giorno. Loro sperano, tutti vorrebbero tornare in Ucraina, almeno per poter vedere per con i propri occhi, per poter capire quando si può cominciare a ricostruire, però ecco, per il momento, almeno da quello che vediamo, sembra un po' prematuro, ecco.
Lei diceva che alcuni artisti vengono dal sud, c'è qualcuno che viene da Odessa?
No, nessuno viene da Odessa.
Odessa
no.
È una città così piena di cultura che pensavo che magari ci fosse qualche artista che arrivava da lì. Allora, io ovviamente la ringrazio molto anche per averci ricordato la storia di una compagnia che vale la pena di essere scoperta. Vi ricordo che Alice in Wonderland con il Circus Theater Elysium di Kiev sarà al Teatro Cimboldi di Milano dall'8 al 10 aprile. Dove troviamo tutte le date della tournée per chi non ci ascolta da Milano?
Le date della tournée le trovate sul sito di Light Eventi, che è il sito della nostra produzione, dove trovate le date fino al 7 di maggio.
Perfetto, e ricordatevi che nel caso del Teatro Arcimboldi, ma anche di altri teatri italiani che fanno parte di questa rete di solidarietà, potete acquistare biglietti e diventare protagonisti di un'opera di aiuto alla comunità internazionale. Potete donare al Fondo Milano Aiuta Ucraina, parlo degli spettatori milanesi, o a Croce Rossa per l'emergenza ucraina. Grazie, insomma, davvero per averci raccontato un po' di più di questa compagnia così importante. Roberto Romaniello, organizzatore del Tour Italiano, grazie mille, buon lavoro. A risentire.
Grazie a lei e grazie a tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
There's a time, may come whatever. There's a time we'll rise and take back the day. Truth will change the weather, and the truth will shine all over again. There's a place I know I'll see you. There's a place beyond the ocean. There's a place I know I'll find you once more. There's a time, may come whatever. There's a time we'll rise and take back the day. Down the road.
E Eccoci, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che quest'oggi vi porta in un'altra città dove accadono cose nuove e che ci fa piacere raccontarvi. Andiamo infatti a Torino per parlarvi di una manifestazione che prende il via proprio in questo periodo. È il Torino Fringe Festival, insomma il concetto di fringe ci è ben noto, ne abbiamo parlato tante volte anche a partire dai fringe più antichi come quello di Edimburgo. Ne parliamo e ci facciamo raccontare esattamente che cosa succederà da Cecilia Bazzolini, che è la direttrice artistica del Torino Fringe Festival. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi. Sì, esattamente, parliamo di Fringe a Torino, che come giustamente hai detto nasce un po' sulla scia dei grandi Fringe europei, primo fra tutti quello di Edimburgo, che è un po' più anziano di noi. Noi quest'anno compiamo 10 anni, proprio a maggio. Ritorniamo con molto piacere al format originale, che purtroppo per questi ultimi anni non è stato possibile confermare, dunque abbiamo virato in 2 edizioni light più autunnali settembrine. Quest'anno invece ritorniamo nella consueta sua forma, quindi a maggio, e saranno più di 3 settimane di festival dal 7 al 29 maggio, con eventi che sono dislocati in tutta la città, in luoghi più simbolici e anche meno non convenzionali. Infatti il Fringe, essendo un festival off, come dice la parola stessa, quindi tutto ciò che è margine, bordo, noi insomma rientriamo perfettamente in questa idea di eventi che non sono solo in luoghi convenzionali. Abbiamo più di 200 repliche concentrate in queste 3 settimane, ci definiamo infatti un festival ipertrofico proprio per questa natura di grande concentrazione di
I fringe dovrebbero essere così, perché sennò che fringe sono, insomma, se non sono appunto un po' bulimici, mi si passi l'utilizzo improprio di questo termine, però non sono fringe. Quello di Edimburgo è talmente enorme che gli spettacoli cominciano alle 6 del mattino e finiscono alle 3 di notte, ce n'è uno ogni quarto d'ora, quindi insomma, poi non è detto, ma questo non è il vostro caso, che valga la pena di vederli tutti, però nel vostro caso sicuramente non lo possiamo dire. E quindi quanti sono, diceva, gli spettacoli che partecipano quest'anno?
Allora, noi abbiamo aperto una call internazionale a settembre, da cui sono arrivate circa 500 candidature da tutto il mondo. Da queste candidature abbiamo selezionato circa 30 compagnie che andranno a replicare per tutto il periodo, di conseguenza abbiamo un totale di più di 200 repliche, 30 eventi speciali, talk, residenze, mostre d'arte, concerti, parate, insomma veramente un festival variegato, non di genere, tutto ciò che insomma riguarda le performing arts, lo spettacolo dal vivo. Siamo molto felici di ritornare dal vivo a incontrare il nostro pubblico.
Sì, e con cosa si parte? Si parte oggi in realtà con una specie di anteprima, no?
No, si partirà il 7 di maggio con la con Natalino Balasso.
Natalino Balasso, certo.
Esatto,
sì.
Che aprirà il festival presso il Teatro Maffei, che è un neonato teatro. E a seguire faremo poi un opening il 13 di maggio con Maya, un concerto di Davide Oliveri. Attraverso questo concerto riusciamo insomma a rendere ancora più aperta questa apertura, appunto. Un'apertura lunga 2 settimane. Comunque il primo evento sarà proprio il 7 di maggio con Natalino Balasso.
Ecco, allora, una delle cose che bisogna fare con i fringe, bisogna prenotare un po' in anticipo, no? Cioè, perché l'idea è anche quella di guardarsi un po' il calendario, organizzarsi, eccetera. E questo certamente ve lo consigliamo come sempre. Un'altra cosa, parlavamo dei molti luoghi coinvolti, vogliamo dirne qualcuno?
Avremmo appunto il Teatro Maffei, per questo evento, anche per la conferenza stampa che sarà breve, ma poi abbiamo l'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, il magazzino sul Po ai Murazzi, che è locale storico, l'artificio, avremo un altro spazio neonato che è lo spazio Kairos, l'off topic nel Cubo Teatro e lo spazio Ferramenta, anche questo locale storico, Unione Culturale, e poi tutta una serie di eventi che ormai non chiamiamo neanche più collaterali perché di fatto sono diventati parte integrante del festival, dal Pre-Collinear Park, e abbiamo poi la nostra parata consueta che avverrà al bordo del bus Cabrio in collaborazione con Samuel, che percorrerà tutte le vie della città, il toolbox per l'apertura di Maya e insomma tanti altri luoghi dislocati in tutta Torino.
Ecco, l'idea è proprio anche quella, insomma, e Torino lo consente di coinvolgere il centro, ma anche e molto la periferia. Il concetto lo abbiamo raccontato, è quello appunto autentico del Fringe. Noi vi ricordiamo in rete dove potete trovare già tutte le indicazioni che vi servono, cioè www.tofringe.it. Se non sbaglio, le prenotazioni possono partire dall'8 di aprile prossimo, da domani, giusto?
Esattamente, da domani sarà possibile acquistare tutti i biglietti, come dicevi, in diverse formule, da ticket a ingresso singolo, oppure la possibilità di acquistare dei carnet con varie tipi di abbinamenti e riduzioni, proprio perché vogliamo dare il più possibile insomma la possibilità sia di acquistare in anticipo sia anche di comporsi proprio un po' quello che uno poi desidera vedere in varie forme.
Extravaganza, no? Questa è la parola che in qualche modo sentiremo ripetere nel corso di questa decima edizione, che evidentemente ci richiama anche un modo di fare spettacolo che ha antiche radici, no?
Sì, extravaganza proprio per questo, perché andiamo a comprendere tutto quello che ha a che fare con lo spettacolo dal vivo, quindi anche non darsi dei confini di genere extra, tutto quello che ha a che fare con l'incontro del pubblico in ogni sua forma, extra anche perché quest'anno avremo parecchie compagnie che arrivano dall'estero, abbiamo delle compagnie che arrivano da Cipro, dalla Grecia, abbiamo delle compagnie tedesche da Berlino, da Amburgo, e abbiamo anche degli artisti californiani che contestualmente allo spettacolo di apertura Maya inaugureranno una mostra di opere d'arte con diverse tecniche che vanno dalla serigrafia all'izin, e saranno qui fisicamente anche a presentare questa mostra direttamente dalla California.
Bene, allora, dalla Comicità fino appunto al Teatro Ragazzi, a moltissime altre forme di spettacolo dal vivo, il programma è davvero molto vario, interessante. Ci sono, come giustamente ricordava la nostra ospite, parecchi e interessanti appuntamenti anche con realtà che arrivano da fuori e che non è poi così facile riuscire a intercettare, no? in Italia. Quindi ci ritorneremo magari con singoli appuntamenti. Per il momento io ringrazio Giulia Bozzolini per averci raccontato un po' il Torino Fringe Festival 2022, che prenderà il via i primi di maggio, ma dato che appunto ora parte anche il meccanismo di prenotazioni, volevamo intanto allertarvi. Grazie, a risentirci e buon lavoro.
Molte grazie, a presto, grazie.
E a presto. Allora, noi fra poco abbiamo il nostro blocco pubblicitario, ma dovrebbe esserci, lo spero, perché ci teniamo il tempo di dare spazio ai nostri artisti della settimana, che come sapete ogni volta a Radio Popolare vi proponiamo anche a Cult, Emros Perkins. Abbiamo già parlato di loro, che arrivano dall'Ohio. Questa è Wrong, Wrong, Wrong. We'll be right back.
say is wrong. Everything to read's a lie, so I scroll right by, 'cause it's wrong, wrong, wrong. Stop right there.
Ross Perkins, Wrong, 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 gli artisti della settimana a Radio Popolare. Noi fra poco abbiamo il nostro consueto blocco pubblicitario che divide in due la nostra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che come sempre sarà con voi fino alle notizie delle 12.30. Abbiamo tante cose da raccontarvi anche nella seconda parte e quindi a fra poco, se vorrete. Un po' di pubblicità adesso. Allora, gli Hooray for the Riff Raff con questa Rhododendron ci introducono alla seconda parte di Cult di quest'oggi. Come vi avevamo anticipato, parliamo di un omaggio prima di tutto a Milano, ma poi anche a un genere, quello del nero, per l'esattezza proprio Nero Rizzoli si chiama la collana da cui traiamo questo titolo, Il Gigante e la Madonnina, e all'ombra della Madonnina che si consuma un mistero che verrà poi disvelato. Tranquilli, non ve lo disveleremo noi, perché non vorremmo mai, insomma, rovinarvi il piacere della lettura. A firmarlo, e non è la prima volta, insomma, che Milano diventa uno dei grandi protagonisti dei suoi libri, è Luca Crovi, che oltre a essere autore di gialli e noir, è anche, insomma, una delle firme della Sergio Bonelli, dove cura, insomma, cose importanti, poi magari ci sarà l'occasione di parlarne, e soprattutto la cosa più importante per noi è che cura la rubrica dedicata al giallo e al noir di Good Times, la nostra trasmissione del mattino del sabato, che è dedicata, insomma, a una serie di appuntamenti pensati apposta anche per il fine settimana. Luca Crovi è con noi, bentornato Luca, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Dimenticavo anche, come dire, uno dei meritori 20 autori che hanno partecipato al racconto A 40 mani, che è stato scritto per la nostra presenza Book City 2021, e quindi, insomma, noi ti ringraziamo anche per quello. Adesso però la smetto, insomma, con i ringraziamenti ufficiali.
Beh, ci siamo divertiti un sacco, è stato bello, poi fino alla fine nessuno sapeva chi era l'assassino, che cos'era successo realmente.
È stato molto divertente anche per noi seguire l'andamento di questa cosa, è stata proprio una sfida anche di tempi e di modi e di luoghi, e tutto si svolgeva in quel caso al castello. Siamo sempre a Milano con Il Gigante e la Madonnina, e tu stesso mi hai sempre detto che questo era proprio un tuo personale omaggio, no? A Milano e anche a tante sue luci ed ombre, alla sua storia recente ma non recentissima. Siamo nel 1932.
È un anno speciale, un anno in cui il fascismo si è già diffuso in città, e ho scoperto che tra il 1922 e il 1932 c'è stata una quantità di suicidi dentro e sopra il Duomo incredibile. E allora mi sono posto il problema di cosa avrebbe potuto dire o pensare la Madonnina guardando queste persone che avevano deciso di fare un gesto disperato dentro proprio la cattedrale di Milano. La cosa che i lettori scopriranno è che sotto i piedi della Madonnina ci sono decine e decine di personaggi incredibili, che vanno da Primo Carnera, Nano Bagonghi, Arturo Toscanini, di cui ci sono le loro statue, ma che soprattutto la Madonnina scruta dall'alto la vita e la morte in città, e scopre il lettore che se uno decide di buttarsi dal Duomo, sostanzialmente la polizia deve investigare sul suicidio e analizzare la psicologia della persona che si è suicidata, ma se qualcuno muore in Duomo o viene accoltellato in Duomo, non suicida, o comunque accade un fatto di sangue, il Duomo viene sconsacrato. Ho trovato un testo bellissimo di un sacrista che protestava perché per l'ennesima volta doveva risistemare il Duomo, far portare via il Santissimo dall'altare e chiedere all'arcivescovo Cardinal Ferrari di riconsacrarlo dopo i riti penitenziari. Ovviamente questa microstoria del sacrista mi ha portato a indagare sui suicidi che erano accaduti all'epoca, che sono quelli dei quali si occuperà il commissario De Vincenzi. E in questo romanzo, dove la Madonnina vede la morte sotto di sé, pensavo che fosse un bel omaggio alla città metterci poi un grande musicista che l'ha cantata nella sua canzone più famosa, che è Mia bella Madonnina, come Giovanni Dante.
Infatti tu la riporti nelle pagine che precedono l'inizio della storia, no? La regina tutta d'ora e piscinina, no? Che appunto è osservatrice tutt'altro che indifferente di quello che succede nella storia. Che Milano è, al di là del quadro che ci hai fatto, no? Cioè una Milano fascista.
È una Milano ricca di tante cose, nel senso che è la Milano in cui ci costruiscono la Triennale, è la Milano dei nuovi pittori futuristi, è la Milano dei nuovi fotografi, è la Milano che cambia la circolazione del tram, è contemporaneamente la Milano che trova un nuovo assetto grazie alla centrale del latte. Per la prima volta pensano che per evitare quelli che fregavano sul latte, cioè i lattivendoli che ci aggiungevano dell'acqua, si può fare una centrale del latte. È una città che ha delle caratteristiche anche di vivibilità diverse da quella di adesso, ma che però per esempio con i suoi tram ha mantenuto le stesse, perché i tram che vengono creati nel 1928, che sono delle vetture a carrelli, sono ancora quelli di legno che vedete ancora oggi, quelli che non inquinano, quelli che funzionano. È una Milano in cui si parla ancora il dialetto, è una Milano in cui c'è ancora la ligera, che era la criminalità dell'epoca, che erano delle specie anche di Robin Hood, possiamo dire, che rubavano ai ricchi per ridare ai poveri, e abbiamo ancora i vecchi quartieri della città, e cominciamo a vedere la città trasformata grazie alle normative del fascismo, che chiede una nuova circolazione, nuovi palazzi, e su questa nuova situazione si mette un protagonista come il commissario De Vincenzi, che stando nel commissariato che sta nella questura di San Fedele guarda con occhi curiosi e anche preoccupati tutto quello che succede intorno a lui.
Sì, perché noi abbiamo citato Primo Carnera, no? Che, di cui Mussolini si appropriò in una maniera anche abbastanza efferata, come accadeva, no? In tutte le dittature, come simbolo della forza e dell'italianità, no? Divenne per lui un...
Sì, ma fu un appropriamento in debito. Tieni presente che quando finì il conflitto e Carnera venne accusato di essere fascista, furono i partigiani a dimostrare che invece non aveva fatto niente contro il popolo d'Italia e non si era mai schierato. E il Carnera che racconto io è un Carnera che è uscito dalla fame, dal paese del Friuli di Sequals, dal quale è partito andando in Francia, diventando artista circense e guadagnandosi quel tozzo di pane e quella zuppa che molti dei suoi conterranei non riuscivano ad avere. E soprattutto è un atleta che ha la sua rivincita a Milano, perché nel 1928 era stato in qualche modo dileggiato e battezzato come montagna di Gorgonzola, perché si pensò che non avesse vinto in maniera corretta l'incontro al quale partecipò, un po' per rivalsa, un po' per dimostrare che è un altro personaggio. Nel 32 accetta di fare un incontro a San Siro che gli meriterà finalmente l'appellativo di grande campione. Racconto Carnera con un occhio che è quello dal basso, quello di un bambino che scappò veramente da Novara per andarlo a vedere, e sempre dal basso con gli occhi di un personaggio di quella misura, che era Giuseppe Mignoli, grande artista circense, che arrivava anche lui da Gagliate vicino a Novara, è che quello che noi abbiamo sempre chiamato e soprannominato il Nano Bagonghi. E nella storia mi permetto anche di spiegare che il modo di dire Bagonghi, che vorrebbe dire essere vestiti in maniera scomposta, disordinata, bislacca, è il contrario di quello che era questo personaggio, che invece era elegantissimo.
Era un equilibrista a cavallo, no?
Sì, era un chirurgista a cavallo, e la cosa vera è che a Milano si dice Bagonghi senza Murusa, no? Di uno che non ha né arte né parte. In realtà i Bagonghi di donne ne aveva tantissime, aveva avuto anche una bellissima moglie da quel punto di vista.
Quindi, il riscatto del Nano Bagonghi mi sembra veramente interessante, anche perché tutti i bambini,
sì, ma
tutti i bambini
bella,
sono stati chiamati
storia.
Così a Milano, no?
Cioè, sì. Sì, ma perché è una roba molto clownesca chiamarci Bagonghi. Tra l'altro non è stato il primo a essere chiamato Bagonghi, ed era chiamato Bagonghi anche all'estero, quindi quando il circo andava a Berlino, andava in Spagna e in Francia, quello era il suo soprannome.
Ci sono molte altre cose, oltre ovviamente alle statue del Duomo di cui Luca Crovi ci ha già parlato, ci sono tanti segreti, qualcuno, forse gli ascoltatori di Milano già lo conoscono, altri invece no, perché ci si trova veramente di tutto. C'è il ricordo appunto del fatto che poi in gran fretta la testa di Mussolini è stata, no, ritoccata in qualche maniera, no? Nascosta da un turbante e da una barba, giusto?
Sì, è stato cancellato, la statua venne fatta assieme a quella del re e del papa durante i papi lateranensi, e gli scalpellini però non l'hanno cancellato, nel senso che la scultura era bella, è bastato mettergli dei baffi e un turbante da turco per in qualche modo farlo sparire. In realtà il Duomo è la testimonianza di tanti secoli, della storia che vengono raccontati lassù. Il mio libro è un modo per riguardare il Duomo, riguardare le strade in un'altra, con un'altra ottica. Tenete presente che racconto la stazione, quella che vediamo ancora oggi, che è nata nel 1931, ma racconto soprattutto l'incendio nel 1925 di quella precedente, e spiego anche che questo incendio fu causato dal fatto che avevano ridotto il numero dei vigili. Il fascismo fece una normativa per ridurre la presenza dei vigili del fuoco in città, sostenendo che non ce n'era bisogno, e dopo questo incendio invece si capì che c'era bisogno. Il motivo principale era che i vigili del fuoco non erano di area fascista, come non lo erano i tranvieri di Milano, al contrario della polizia ferroviaria, che invece era una sorta di braccio armato investigativo a servizio del Duce come l'Ovra.
Allora, Carlo De Vincenzi, il tuo personaggio, il commissario, il poeta del crimine, questa volta, e qui sto molto attenta, insomma, al campo minato delle rivelazioni, deve, a partire appunto da quel famoso incontro, no, di Primo Carnera a San Siro, deve risalire a qualcuno che trama nell'ombra, e ancora una volta c'entra la politica.
Sì, tieni presente che tutto quello che racconto rispetto ai ricatti nel libro, sia quello legato ai suicidi che il ricatto che subisce Carnera, sono basati su notizie vere. Carnera purtroppo durante la sua carriera spesso si trovò davanti a donne che si presentarono direttamente nella sua camera d'albergo e nel suo letto, dichiarando che lui non aveva mantenuto promesse di matrimonio, e il suo manager più volte dovette testimoniare a sua difesa in tribunale. Come tutta la serie di suicidi che racconto, che è legata a ricatti che avvengono all'epoca, è basata anche quella su una serie di ricatti reali che una serie di personaggi legati al fascismo fece, ricattando sia piccoli proprietari che persone del clero e altri personaggi che erano del mondo della politica, per poterli tenere con in mano sostanzialmente. Furono ricatti che poi comportarono anche scelte diverse da parte di queste persone, e molti furono costretti al suicidio proprio perché c'erano oscuri segreti su di loro che non potevano essere rivelati.
Eh sì, non possiamo rivelarli neanche noi, evidentemente, perché
no, se no facciamo spoiler.
Evidentemente roviniamo tutto, però possiamo dire qualcos'altro, possiamo dire che per esempio si attraversano non soltanto gli ambienti e gli edifici pubblici, la loro storia e le loro disavventure, diciamo così, dal Duomo alla stazione, ma anche ambienti interni che sono rivelatori, significativi di un periodo storico, no?
Sì, sì, anche perché racconto come erano le portiere dell'epoca, lo faccio con il personaggio della Matilde Maria Ballerini, che in realtà è la mia bisnonna, con tanto di nome e cognome e ricette povere.
Dov'è che era la tua nonna? Dov'è che aveva la portineria?
La mia nonna era originaria di Gorgonzola, ma ha fatto la portinaia a Milano, e ha fatto la portinaia praticamente a tre numeri di distanza da dove c'è la vera casa di De Vincenzi, che si trova in via Massena. E in via Massena, vicino alla casa di Gio Ponti, e contemporaneamente a pochi passi
dall'Arco della Pace.
All'Arco della Pace, sì, sì, vicino a Corso Sempione. E in quella zona c'era una delle prime sedi dell'Ovra, che l'ho scoperto a distanza. Siccome il palazzo di De Vincenzi c'ha la portineria, ma De Angelis, che ha creato il personaggio, non la descrive, io in realtà, visto che c'è, ci ho messo la mia bisnonna. Questo mi permette di entrare in casa di De Vincenzi, nella portineria della bisnonna, e dare uno spaccato anche di come erano le case all'epoca, come quando racconto la stazione centrale, raccontare la presenza del padiglione reale, che è uno dei posti più inavvicinabili, più difficili da vedere se non vi fa entrare il FAI, che si trova vicino al binario 21 sostanzialmente, e anche quello è spiegare come quando la stazione venne costruita c'era uno spazio dove solo il re poteva entrare con i suoi ospiti, poteva essere invisibile ai più se non li voleva incontrare, e c'era persino un passaggio segreto che permetteva di entrare e uscire dalla alla stazione. È incredibile che questo binario sia accanto al binario del 21, dove partiranno poi le deportazioni verso i lager, e la parte affrescata che c'è sopra all'ingresso del padiglione reale è stata probabilmente sfregiata con un colpo di fucile, di moschetto, da un partigiano che sparò alla faccia di Mussolini, che c'era lì. E io sono andato a guardare adesso, c'è lui con di fianco il re, ma la faccia di Mussolini è senza naso e senza espressione del volto.
Insomma, tante storie che non possiamo riassumervi, è davvero un affresco molto interessante, anche e soprattutto per chi Milano la vuole scoprire. Per esempio, ho alcuni amici che hanno letto Il Gigante e la Madonnina, che a Milano ci sono da pochi anni, e quindi in qualche modo io lo suggerirei soprattutto a questo tipo di pubblico.
Ah, sì, soltanto per scoprire la città con altri occhi,
non soltanto per leggere un nero, insomma, appassionante, ma anche e soprattutto per scoprirla in una maniera un pochino meno scontata, no?
Sì, sì, ma anche perché poi si capisce com'è la città, com'è la sua anima, perché certi posti sono rimasti, altri sono spariti. L'idea non era di farlo in maniera nostalgica, era proprio di fare un viaggio con tanti personaggi e portare in giro i lettori. Tenete presente che è stato scritto in piena pandemia, per cui io stesso avevo voglia di uscire di casa. Davanti a me c'era un signore, che era Raffaele Köhler, che suonava Mia bella Madonnina,
che è a due passi da qua dove siamo noi, anche tra l'altro, no? Cioè,
certo, lì devo dirvi è stato spontaneo che io e Raffaele ci siamo contagiati in qualche modo. E poi quando io gli ho raccontato la storia di come era nata la canzone dal desiderio di Giovanni Danzi di mostrare che i milanesi erano nostalgici e romantici come i napoletani, Raffaele, dopo che gliel'ho raccontata la prima volta, si è messo a suonarla, no? E poi mi ha detto: la prossima volta che la suono tu sali al balcone e racconti la storia a tutto il quartiere. E quindi mi ha costretto, durante una delle sue esibizioni, a raccontarlo con tutte le persone al balcone, prima ancora che io avessi scritto il romanzo. Quindi ho fatto l'anteprima sul balcone con Raffaele che suonava.
Allora, io mi tratterrò dal farvi sentire la tromba di Raffaele Köhler che suona O mia bella Madonnina, perché insomma l'abbiamo fatta sentire tante volte, ma gli mandiamo un grande saluto. Ascoltiamo un'altra grande canzone dedicata a Milano e ringraziamo Luca Crovi, Il Gigante e la Madonnina, collana Nero Rizzoli. Grazie Luca, a presto, a risentirci.
Grazie a voi, buona lettura, buone emozioni, buona Milano.
Ciao.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spallo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.
E restiamo, insomma, anche a Milano per un attimo con Giovanni Chiodi, la rubrica dedicata alla grande musica lirica, e in questo caso però un brevissimo commento sul concerto della pace di cui abbiamo a lungo parlato lunedì scorso. Io ho dovuto scappar via perché c'era il suggeritore Nightlife che incombeva, ma c'eravamo tutte e due, insomma, raccolti tanti soldi da dare alla Croce Rossa e al fondo Milano Aiuta Ucraina.
Mi senti?
Eccoci qua.
Eccomi. Dicevo, molto, veramente molto bello musicalmente, vocalmente, questo Stabat Mater di Rossini, direi travolgente. Intanto Chailly è un direttore che conosce come pochi questa partitura, che ha diretto tantissimo, era da molto che non la dirigeva. Io ho trovato che la sua cifra generale è l'equilibrio che lui è riuscito a tenere tra i momenti di canto, come si suol dire, patetico, malinconico e statico, che con lui veramente hanno un respiro e direi una morbidezza inusuali, e poi la potenza invece dei passi più tesi e drammatici che ci sono tantissimi, e molto spesso sono affidati a delle pause, a dei silenzi molto misteriosi. Quindi queste due direzioni si sono veramente congiunte, amalgamate alla perfezione. C'è poi la notoria bravura di Chailly concertatore, no? Che fraseggia insieme i cantanti, e quindi questo è fortunatamente uno Stabat Mater che è molto molto ben fraseggiato, intanto perché i cantanti sono veramente eccellenti. Quando Diego Flores, che è ritornato alla Scala, veramente va in alto con una facilità ancora, è il caso di dire, incredibile, tra acuti e sovracuti. Alex Esposito ha una voce bellissima, un centro corposo, gli acuti sono squillanti, e anche qui un fraseggio che è tutto naturale, tutto spontaneo, mai enfatico, esattamente come Veronica Simeoni, che ha oltretutto una voce stupenda e che ci ha regalato un Fac ut portem, cioè l'aria del mezzo soprano, veramente immacolata. E ho trovato brava anche Rosa Fello, che forse è la parte più difficile, sia nel duettone con il mezzo soprano che ovviamente in Inflammatus et in Accensus. Anche lei è alla ricerca continua di un fraseggio molto curato. Questa era proprio la cifra di questo Stabat Mater. Però vogliamo dire che cosa non è stato il coro della Scala, che definirlo opulento in questa occasione è poco, proprio per la bellezza, anche qua la cavata, e la compattezza. Insomma, uno grande Stabat Mater. Se potete, riguardatelo, perché fortunatamente è stato registrato su YouTube, e quindi chi non ha potuto venire lo può tranquillamente vedere, e sicuramente è stata una grande serata che, diciamolo, Ira, come avrai già detto tu, ha permesso di donare un ingente ricavato alle popolazioni colpite dalla guerra.
380.000 euro. Anche perché appunto sono state sollecitate le aziende, insomma,
sì,
a parte i cittadini come noi e anche i giornalisti,
che sì,
abbiamo ripetuto più volte, volentieri hanno ovviamente
molto
pagato il biglietto, quindi non c'era nemmeno un accredito, nemmeno un invitato. Questa
bene,
è una cosa...
Compreso il sindaco.
Sì, ma poi ha pagato anche il sovrintendente, che poi era a casa col Covid.
Sì.
Lo abbiamo detto, nel senso che...
Sì.
Sto per dire che anche, insomma, gli addetti ai lavori...
Assolutamente,
dato...
non si sono tirati. Milano ha un grande cuore, come sanno chi ci ascolta, e quindi così è capitato.
Ecco,
senti, allora,
sono i casi in cui possiamo parlarne bene. Allora,
invece,
di cosa vuoi parlarci? Abbiamo ancora 2:20 per...
Allora, voglio dirvi intanto che ancora in scena il Don Giovanni, di cui parlerò bene, ve lo spiegherò come è andata, come non è andata, perché vado anche all'ultima recita. Se potete, andateci, perché vale veramente la pena. E poi dal 15 aprile avremo la nuova opera, che è Arianna Nasso di Strauss, che praticamente imperversa sui palcoscenici italiani, non so perché, perché c'è stata a Bologna e ci sarà addirittura al Maggio Musicale Fiorentino, avremo una nuova produzione anche alla Scala. Mentre la Fenice continuano fino a sabato, purtroppo, le recite di Lombardi alla Prima Crociata, dico purtroppo perché è stata molto bella questa edizione diretta da Sebastiano Rolli, con la regia di Valentino Villa, e un cast notevolissimo: Pertusi, Mantegna, Poli, non dico i nomi perché sono beniamini del pubblico anche di Radio Popolare. E infine, last but not least, venerdì, cioè domani, alle ore 21:20 su Rai 3, abbiamo La Bohème di Puccini, diretta da Michele Mariotti e con la regia di Martone. Guardiamola tutti, perché sicuramente, viste le prime due opere che Martone ha fatto all'Opera di Roma, sarà sicuramente originale. I cantanti sono tutti molto buoni, e quindi ce la guardiamo insieme e poi ne riparliamo la prossima settimana.
Va bene, allora io ringrazio Giovanni Chiodi come di consueto naturalmente l'appuntamento è per giovedì prossimo. Buona settimana con la musica. Giovanni, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult. Ci ritrovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, come sempre. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it oppure seguirci sulla nostra pagina Facebook. Adesso le notizie di Radio Popolare, noi vi diamo appuntamento a domani sempre alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini, grazie per essere stati con noi, a presto.